Adesso vedremo un po' di cose. Il nostro programma non è molto vario. Vedremo un po' di elementi logici del discorso. Innanzitutto, la lezione di oggi sarà divisa in due parti per permettermi di scaricare il file audio. Altrimenti diventa pesantissimo e quindi facciamo 5 o 10 minuti di pausa verso la metà. Quindi insomma, diciamo verso le 18 cerchiamo di fare un'interruzione di 5-10 minuti e poi cerchiamo di finire un po' prima delle 7 e mezza. Insomma, cerchiamo di non farla troppo lunga e troppo pesante. Quindi oggi vedremo questi argomenti. Poi da questa sera in poi potete ripassarli, fare il quiz di prova e vedere se quanto abbiamo detto è stato assimilato, no? Questo è il modo di procedere. Se qualcuno non può effettuare questo test sabato mattina 17 gennaio, riproponiamo un'altra data, un sabato o alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio, insomma, entro un mese vorrei fare tutti, no? Avere tutti i risultati. Poi, naturalmente, c'è sempre qualcuno che non ha scoperto che c'è il corso, qualcuno che ha impegni che sparisce già, e quindi verso Pasqua, no? Anche per chi magari non lo supera sabato 17 può ripeterlo la volta successiva, no? O a Pasqua alla peggio. Quindi c'è tempo, se possibile fatelo subito e toglietevi sto fastidio dai piedi, perché è inutile trascinare avanti impegni che vi disturbano e vi fanno perdere concentrazione rispetto ai vostri studi standard. Bene, spero di avere detto quanto basta. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Naturalmente può aprire il microfono e farmi la domanda, oppure può scrivermela sulla chat, sperando che io mi accorgo che io mi accorga che c'è, perché ogni tanto non infervorato da quanto dico non mi accorgo, però ecco, in caso aprite il microfono, lanciate un urlo che vi sento. Qualche domanda? Quindi, se non ci sono domande, io
Chiedono il test finale dove si svolgerà.
Come ho detto poco fa, il test finale lo si fa online, non c'è bisogno di telecamere aggiuntive, quindi vi collegate a Moodle. Nella terza quarta sezione, cioè in realtà è la seconda sezione, ma terzo quarto menu disponibile, vedete che c'è in questo momento un test, un quiz di prova. Al di sotto ci sarà il quiz che costituirà la prova finale. Quindi il quiz si apre automaticamente alle ore 9. E lo faremo chiudere automaticamente alle 9:15, 9:16, insomma, mettiamo un tempo ragionevole in maniera che, anche se siete
Ovviamente.
tanti e
Oh, non si sente.
il sistema può avere dei
Militare.
problemi di
Esatto.
congestione, no? Vediamo che chi entra e perde internet si può ricollegare, rifare il test senza problemi. Se proprio ha delle difficoltà, mi scrive che gli riapro il quiz dopo mezz'oretta, un'ora, quello che è, insomma, no? Quindi tenete conto che appunto avete questi 15-16 minuti per fare 7 domande, risposta multipla, che sono sovrabbondanti. Non siete controllati da nessuno, no? Quindi accedete, fate il quiz, chiudete, inviate, no? E avete terminato, la vostra prova. Quindi non è una prova particolarmente drammatica. Ho risposto ai vostri dubbi. Se non ci sono altri dubbi, condivido la prima slide che vi indica, prima di tutto, dei testi di riferimento. Allora, nessuno pretende che voi andiate a comprare dei libri per superare questa prova, cioè seguire la lezione, guardare i lucidi dovrebbe essere più che sufficiente. Però, se per caso vi appassionate un po' all'argomento e trovate che possa essere utile, vi ho messo tre libri che sono abbastanza interessanti. Tra l'altro, il secondo libro sembra che non sia più disponibile. O perlomeno forse ci sono ancora copie disponibili, ma non viene ristampato. Però una parte di questo libro, vedete, è scaricabile online, vedete, manuale argomentare, da questo sito che comunque può essere interessante, il sito stesso per quanto facciamo. Il primo testo, riguarda le operazioni elementari del discorso del sapere giuridico. È un testo un po' complesso, però è quello che meglio si adatta agli studi di giurisprudenza. A me piace di più l'Andrea Gilardoni, il terzo che ho messo, logica e argomentazione, è più generale, un po' più discorsivo, no? È un libretto un po' grossetto, ma molto comprensibile. Il Boniolo e Vidali era piccolino, era bello per quello, no? Non mi sono mai piaciuti i libri grossi, no? Però, insomma, questi sono tre libri che possono essere utili. Quindi qua poi nella prima pagina ho ribadito, vedete qua ho scritto dalle 9 alle 9:20. Beh, se ho scritto dalle 9 alle 9:20, allora facciamo 20 minuti. Facciamo 20 minuti il test e non ci sbagliamo, no? Quindi abbiamo quasi 3 minuti per domanda, no? E tra l'altro, se alla fine ottenete un punteggio che non vi soddisfa, cioè su 7 domande ne fate solo 3 giuste, no? Potete ripetere il test all'interno di quei 20 minuti, no? Magari entrate in 5 minuti, avete svolto il test, avete preso 3 punti su 7, dite qua troppo basso, ricominciate da capo, troverete domande diverse, no? Però all'interno di quei 20 minuti potete ripetere il test più volte. Io vedo dalla mia esperienza che chi lo fa velocemente, un po' a casaccio, no? Non è una grande strategia, no? Spesso si va a schiantare più che no. Quindi è meglio andare piano, pensarci, però è meglio programmarsi per farlo in 10 minuti. Se proprio non va, rifatelo in altri 5-8 minuti che avete a disposizione. Va bene? Questo è un po' il nostro problema. Bene, se non ci sono domande, partiamo.
Chiedono il punteggio, per passare il test.
Allora, su 7 domande bisognerebbe farne 4 giuste, no? La logica. Questo direbbe, io potrei mettere anche 3 domande giuste passato il test da 7, dai, così cerchiamo di non perdere pecorelle per la strada, no? Il risultato lo abbiamo immediatamente, cioè alla fine del test vedete che punteggio avete e sapete se avete passato il test oppure no, quindi non dovete attendere per i risultati. Io comunque metterò i risultati nella cartellina qui, anzi ve li spedisco, no? Su Moodle c'è il meccanismo degli annunci, vi mando un'email con i risultati, no? Tanto per confermare quanto necessario, no? Allora, se ci si deve collegare su Zoom per l'esame, certo, bisogna entrare su Zoom perché altrimenti non avete accesso al quiz. Quindi un collegamento internet è un dispositivo capace di collegare. Io credo che il quiz si possa fare anche con un telefono cellulare, no? Però io non ho mai provato con il cellulare, io non ho una grande simpatia per il cellulare, cioè io sono rimasto un po' fermo alle cabine telefoniche, no? Quindi provate con il cellulare. Allora, c'è il quiz di prova, provate a entrare su Zoom, su Moodle con il cellulare, secondo me si riesce a svolgere anche con il cellulare, però provate perché il quiz di prova l'avete. Non adesso perché il quiz di prova è ancora chiuso, tra un paio d'ore potete accedere al quiz di prova.
No, credo che la domanda era se ci dobbiamo collegare con una videoconferenza con lei.
No, 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 niente, anzi non mi collego neanche io, cioè non proprio non, anche perché molti di voi hanno una connessione internet debole e quindi quando tentano, già quando fanno un collegamento sono sempre in bilico, se poi ne fanno due sono spacciati di sicuro. Quindi puntate a fare questo test correttamente, naturalmente dovete entrare in Moodle perché dovete identificarvi, no? Naturalmente, come studenti di giurisprudenza, non incominciate con dei passi falsi del tipo falso in atto pubblico, no? Tanto per cominciare la carriera di giurisprudenza con un falso in atto pubblico, quindi dovete essere voi a collegarvi, no? E a identificarvi, e questo basta. Mi pare di aver risposto a tutto a questo punto. Bene, giro pagina quindi se non ci sono altre questioni. Poi, se vi vengono in mente altre questioni, poi nel momento della pausa possiamo ritornare su questi problemi. Allora, il nostro obiettivo qual è? Ottenere un discorso logicamente coerente in ambito giuridico e perché no? In qualsiasi discorso della nostra vita quotidiana, no? Purtroppo al giorno d'oggi siamo abituati ad assistere a dei discorsi nei media tradizionali, che siano la televisione o altri mezzi di comunicazione, cioè dei discorsi che sono totalmente sconclusionati, cioè che mancano di logica, no? Pur di sostenere un argomento o l'altro, si fanno dei ragionamenti che sono diseducativi, nel senso che sono profondamente sbagliati. Quindi noi, guardando la televisione o altri mezzi di informazione, ma anche nei giornali e la carta stampata, che ultimamente è diventata sempre più carta per accendere il fuoco, no? Assistiamo a dei ragionamenti che non stanno in piedi perché sotto pressione di interessi particolari, purtroppo ormai la comunicazione è tutta deformata. Quindi noi però non possiamo conformarci a questo disastro generale, no? Dobbiamo mantenere una nostra capacità logica. Allora, la comunicazione scientifica, perché anche il diritto è espresso in termini scientifici, no? L'analisi del diritto. Beh, la comunicazione scientifica è un linguaggio come altri, no? C'è il linguaggio del corpo, c'è il linguaggio, quello che io sto utilizzando io per parlare con voi in questo momento. c'è il linguaggio delle immagini, ci sono tante forme di linguaggio, no? Il mio bassotto usa altri linguaggi tendenzialmente, no? Ma si fa capire, no? Quindi il linguaggio è orientato alla comunicazione, cioè a farsi capire, a intendersi, no? La comunicazione scientifica naturalmente ha delle pretese un po' più elevate di quelle del mio bassotto, no? Quindi si esprime con un linguaggio che ha delle regole abbastanza precise. E la prima cosa che dobbiamo fare, utilizzando un linguaggio, è fare molta attenzione alla dimensione semantica e pragmatica, no? Cosa vuol dire? Prima di tutto dobbiamo capire se le parole che utilizziamo hanno il significato corretto, no? Quindi la prima cosa da fare conoscendo una lingua o volendo conoscere una lingua è conoscere delle parole, perché è il primo passo. A volte utilizziamo diverse parole nella nostra lingua di cui conosciamo il significato in maniera molto vaga. E fate attenzione perché voi avete già fatto un semestre di lezioni, no? E la prima cosa da fare è quando trovate una parola che conoscevate già, ma il cui significato è un po' fumoso, è sempre andare a cercare il significato corretto. Perché altrimenti costruiamo un castello su fondamenta di sabbia, no? Senza cemento, no? Quindi la prima cosa è avere certezza di questo rapporto tra le parole e poi tra gli enunciati, naturalmente, e ciò per cui essi stanno, no? Bisogna essere sicuri di avere sempre ben chiaro il significato delle parole, in maniera che poi anche il significato degli enunciati, cioè delle frasi, no, dei discorsi, ci risulta chiaro. Punto numero due, bisogna verificare che i concetti esprimano, no, ciò che vogliamo dire. E questa è la dimensione pragmatica, cioè la relazione tra linguaggio e la conseguente produzione di senso o di azioni, no? Quindi bisogna fare attenzione, no? Anche a questa dimensione. Infine, c'è, ecco, e noi non potremo concentrarci molto su questi primi due punti, se non che quando tratteremo della definizione, naturalmente la cosa potrà riguardare sicuramente anche il primo punto. Poi c'è il problema fondamentale delle regole logiche della comunicazione, cioè la cosiddetta sintattica, no? Quando si studia l'italiano, tendenzialmente alle medie inferiori, no? Si fa sintassi, no? Che alla fine sono le regole di costruzione del discorso. No? Nella nostra lingua c'è una grammatica e c'è una sintassi, no? Che è la caratteristica. No, e sono delle regole più o meno così enumerabili, conoscibili, no? Non sempre vengono rispettate perché sono un'astrazione dell'uso, no, vivo del linguaggio. Però ecco che alcune regole di costruzione sono fondamentali, no? E queste vanno conosciute. Il nostro obiettivo è arrivare a formulare buoni ragionamenti, no? Essere capaci di argomentare. E quindi la prima cosa è saper compiere correttamente le operazioni elementari del discorso in ambito giuridico. Però, a parte l'ambito giuridico, possiamo fermarci anche a discorso, no? In generale, che è sempre bene. La seconda cosa che vedremo anche tra poco è saper definire un concetto o una questione, no? Che è essenziale quando studiate. Io ogni tanto, nelle prove delle mie materie, che sono di tipo economico, invece di mettere solo delle domande aperte, perché faccio dei compiti scritti, metto anche definitemi questo concetto, no? E a volte verifico delle cose disastrose. Perché? Perché i ragazzi, invece di saper definire il concetto, mi scrivono mezza pagina, no? Allora, se voi avete bisogno di mezza pagina per definire un concetto, la memoria della vostra zucca, della vostra testa, si esaurirà in pochi giorni studiando. Bisogna compattare anche le definizioni, no? Bisogna, in una frase o due, riuscire a definire un concetto, no? Altrimenti vuol dire che la cosa non è chiara, no? C'è qualcosa che non va, no? Quindi è fondamentale saper ridurre all'essenziale la nostra conoscenza, e soprattutto quando studiamo, la prima cosa da fare è individuare i concetti fondamentali e saperli definire. Che studiamo diritto privato, pubblico, piuttosto che la filosofia del diritto o l'economia politica, troviamo una serie di concetti. Siamo sempre capaci di definirli? Perché se non siamo capaci di definirli, costruiamo la nostra conoscenza su delle bolle di sapone, no? Quindi prima o poi esplodono, no? Lasciando un vuoto. Quindi bisogna sempre saper definire un concetto o una questione, no? Poi, andando verso obiettivi un po' più ambiziosi, bisogna non compiere errori logici nelle operazioni inferenziali, cioè quando compiamo dei ragionamenti che ci portano da delle ipotesi a delle tesi. Bisogna che non facciamo degli errori logici, no? Nel passaggio da un enunciato a un altro. E questo naturalmente è una cosa un po' più impegnativa. Vedremo qualche cosetta che la storia della logica ci ha tramandato, no? Questa è la base del saper argomentare correttamente, no? E nel sapere formulare dei ragionamenti convincenti, no? Cosa che è sempre utile anche perché quando ci troveremo di fronte al professore che ci interroga, cosa che ritengo sia prossima per voi, no? Dobbiamo formulare dei ragionamenti convincenti. Lui ci fa delle domande, ma poi parliamo noi, no? E non dobbiamo parlare a vanvera, ma fare dei ragionamenti convincenti. Quindi cercare di, no? Esprimerci in modo piuttosto robusto, almeno dal punto di vista logico. Dopo essere stati capaci di definire i concetti e le questioni di cui stiamo parlando. Quindi, quando il professore vi farà una domanda, che sia di diritto privato o pubblico, quello che volete, è sempre meglio partire con una definizione della questione, no? E poi fare un ragionamento, no? Cercate di non fare la lista della spesa. Nei miei corsi facevo fare sempre una tesina agli studenti e non riesco più a convincerli a fare un testo argomentativo. Mi fanno liste della spesa in cui mettono tutte le cose più utili o più convincenti di questo mondo, però non è un testo, no? Un testo che contiene un ragionamento. Ultima nostra ambizione è sapere individuare i punti deboli di un'argomentazione per obiettare, confutare gli argomenti della parte avversa. Spesso queste cose si fanno un po' nella filosofia del diritto, no? Più che nelle altre materie. La capacità di argomentazione. Non è qualcosa di semplice, no? È un'arte, no? D'altra parte ci sono pochi grandi oratori, no? Anche se sentiamo, non so, in televisione un dibattito tra politici, c'è da mettersi le mani nei capelli, no? Nel senso che la qualità dei discorsi è pessima, no? Di solito. Noi invece, che studiamo giurisprudenza, dobbiamo cercare di porci su un piano, no? In cui non solo siamo capaci di formulare ragionamenti convincenti, ma siamo anche capaci di individuare i punti deboli dell'argomentazione di chi sostiene delle tesi diverse dalle nostre, per esempio. Queste sono un po' le nostre ambizioni. Allora, nei primi tre punti cerchiamo di svolgerli abbastanza bene. Il quarto, insomma, cercheremo di accennare a qualche cosetta. Se non ci sono domande, io procedo. Allora, vediamo di mettere i primi mattoncini della nostra materia. Allora, l'elemento fondamentale del discorso è l'enunciato, la proposizione. No? Enunciati che di solito sono composti da un soggetto, un verbo e un complemento, diciamo, no? Ecco, la frase più semplice, no? È questa. L'enunciato ci serve per esprimere qualcosa, naturalmente, e nella logica classica tendenzialmente sono impostati questi enunciati in maniera che possiamo dire se sono veri o sono falsi, no? E quindi devono essere molto chiari perché essere vero o essere falso, insomma, allora se ci occupiamo di logica booleana, computer, cose del genere, beh, le cose sono abbastanza nella vita, no? La vita è tutta un grigio scuro, non è mai bianca o è nera, no? Però ecco che nelle nostre forme di espressione cerchiamo di essere molto chiari in maniera che sia evidente se ciò che diciamo è vero oppure non lo è. Gli enunciati possono essere poi dichiarativi o ipotetici. Io posso dire fuori fa buio ed è un enunciato dichiarativo, abbastanza chiaro. Ma potrei anche esprimermi in via ipotetica, no? Domani potrebbe piovere, no? Non lo farà, comunque potrebbe, no? Ci sono gli enunciati in negativi. Ora non sta piovendo, no? Contengono una negazione che introduce una complicazione perché la negazione toglie verità all'enunciato affermativo, ma in realtà non dice che cosa sta succedendo. Se io dico ora non sta piovendo, ho detto che non piove, quindi ho negato l'idea che possa piovere, però non ho detto che cosa sta facendo il tempo fuori, no? Quindi ecco che l'enunciato negativo, se il mondo è binario, bianco e nero, e nego il bianco, allora è nero. Nel mondo reale, che non è in bianco e nero, cioè non c'è una dimensione binaria, se nego il bianco, non è detto sia nero, potrebbe essere rosso, verde, grigio e via dicendo, no? Quindi bisogna stare sempre molto attenti con le negazioni, perché negare qualcosa non vuol dire che sia vero l'opposto. Dipende dall'universo che stiamo trattando nel nostro discorso, no? Non siamo un computer, no? Ecco, dopodiché c'è un'altra cosa da dire. I nostri enunciati, nella tradizione proprio medievale della logica, perché ci hanno perso la vita per centinaia d'anni su questi temi, ecco, i nostri enunciati possono essere singolari quando riguardano un caso specifico, per esempio, questo studente è brillante. Anzi, facciamo un caso molto più specifico. Alessia è una studentessa brillante, no? Sto parlando di una persona, no? E questo è un enunciato singolare perché il nostro qualificante brillante è riferito a un soggetto specifico. Questo si distingue dall'universale dove l'enunciato si riferisce a un insieme completo. Per esempio, tutti gli studenti di giurisprudenza sono brillanti. Quindi non mi sto riferendo ad Alessia direttamente, però lei è compresa nella categoria degli studenti di giurisprudenza, della scuola di giurisprudenza, no? Quindi cosa sto facendo con un universale? Sto parlando di una caratteristica che è comune di tutti gli elementi di una classe, no? Generalizzo, che è tra l'altro una operazione delicata, no? Perché se io dicessi tutti gli studenti della scuola di giurisprudenza, no? Sono biondi, no? Magari ne trovo qualcuno, no? Però è una generalizzazione. Le due che vedo di fronte a me sono tutte e due more, no? Poi dipenderà un po' dalla luce, no? Ecco, quindi già falsificano questa mia enunciazione generale, no? L'ho sparata grossa e mi è andata male, no? Quindi, ma vedendone due brune, potrei dire le studentesse della scuola di giurisprudenza sono tutte brune. In realtà, magari tra poco mi accende la telecamera una bionda o rossa, no? E vengo smentito, no? Quindi produrre enunciati universali, generalizzanti, no? È sempre un po' rischioso perché non è detto che l'insieme sia così omogeneo, no? C'è un terzo livello che è detto il particolare, l'enunciato particolare, dove si dice che alcuni studenti sono brillanti, alcune studentesse sono brune, alcune sono more, altre sono castane, no? Quindi il particolare. Però, naturalmente, che cosa significa? Che cosa ci. Beh, che siamo andati a individuare un sottosistema del sistema, no? Precedente, no? Quindi c'è una classe, gli studenti della scuola di giurisprudenza, e c'è una sottoclasse o un sottosistema, un sottoinsieme, chiamiamolo come lo vogliamo in questo momento, non è necessario essere troppo precisi, che ha delle omogeneità al suo interno che non sono quelle dell'insieme generale, no? E quindi questo mi permette di identificare un particolare dell'universale, no? Quindi il singolare è uno, l'universale sono tutti, il particolare è qualcuno, no? Dell'insieme totale. Nel discorso scientifico, su problemi concreti, naturalmente prevale spesso la logica modale. Che cos'è la mo logica modale? Beh, è quella in cui utilizziamo, no? Diciamo degli avverbi in qualche modo, no? Del tipo sempre, mai, obbligatorio, vietato. Naturalmente nel diritto l'obbligatorio e il vietato, soprattutto se parliamo di diritto penale o amministrativo o pubblico, che ne so io, ecco che sono concetti questi, no? Che sono rilevanti, no? Ma anche il necessario, impossibile, bene, oppure l'opposizione etica, no? È bene che o è male che, no? Quindi, naturalmente, la logica di base si basa sull'opposizione vero-falso, però la logica può essere anche modificata e applicata a delle opposizioni di tipo, no? Modale, no? Dove invece di vero o falso trovate obbligatorio o vietato, no? Obbligatorio è un universale, permesso è il particolare, no? Vietato un universale, facoltativo è un particolare. No, di questo universale, ma adesso non preoccupiamoci molto di queste cose. Questo ve lo dico perché quanto vedremo successivamente lo impostiamo sul vero e falso, logicamente, però potremmo sofisticare la nostra logica e usare invece questa dimensione un po' modale, dove c'è sempre la parte più affermativa e quella negativa, che però è declinata a seconda degli avverbi che utilizziamo. Bene, ciò che vediamo oggi sono le operazioni copulative. Che cosa vuol dire? Beh, sono quelle proposizioni che rappresentano le forme più semplici di comunicazione in cui prendiamo un soggetto, utilizziamo il verbo essere o un suo sostituto, tipo sembra, rappresenta, costituisce, configura, risulta, ce ne possono essere infiniti, no? E poi gli abbiniamo un predicato. Cos'è questa operazione copulativa? È la forma minima del discorso per dire qualcosa, no? Si prende un soggetto, cioè parliamo di qualche cosa, parliamo ancora di Alessia, no? È collegata a Zoom, no? Quindi il soggetto, Alessia, verbo essere, è, no? Predicato collegata via Zoom alla lezione, no? Quindi questa è un'operazione copulativa banale, no? Ora, queste operazioni copulative, no, vengono utilizzate per le operazioni elementari del discorso, che sono la qualificazione, prima di tutto, e la definizione, che è molto importante, è il perché l'abbiamo appena detto. Poi ci sono altri casi utili al diritto, come la sussunzione, che vedremo tra poco, no? L'esempio, l'elenco e la classificazione, no? Allora, in realtà sono tutti tipi particolari di qualificazione, no? Però ecco che c'è la qualificazione di base, quella più semplice, e poi ci sono le sue forme particolari, inversa la sussunzione, la definizione può essere più precisa e via dicendo. Quindi questa operazione copulativa non è altro che una qualificazione che può essere resa più o meno complessa a secondo delle nostre esigenze. Allora, vediamo la qualificazione base. Che cos'è? È un'operazione che enuncia una o più caratteristiche del qualificando che non corrispondono alla totalità delle caratteristiche identificanti, naturalmente. Per esempio, se dico il furto è un reato, no? Ho detto che il furto soggetto fa parte di questa famiglia, il qualificante, no? Il furto X fa parte della famiglia dei reati, no? Abbiamo specificato che il concetto di furto può essere meglio spiegato comunicando che fa parte di quell'insieme Y che sono l'insieme dei reati. L'insieme dei reati normalmente è contenuto nel nostro codice penale, no? Poi ci sono anche poi tutti i problemi amministrativi, naturalmente, quindi anche il diritto amministrativo è rilevante, ma tendenzialmente abbiamo chiarito che cosa del furto. Beh, abbiamo chiarito solo un aspetto del furto, ma abbiamo comunque specificato che fa parte dei reati, quindi l'abbiamo qualificato, no? Ma naturalmente potremmo fare delle qualificazioni meno facili da identificare. Se io dico tutto ciò è notevole, allora, tutto ciò che cos'è? Beh, se parliamo tra di noi dobbiamo sapere tutto ciò, cioè tutto ciò vuol dire che avevo detto qualcosa prima, naturalmente, no? Quindi questo tutto ciò è un po' qualcosa che riassume, no? E notevole va notato, è qualcosa che va notato, no? O che si fa notare, no? Anche questa è una qualificazione. Abbiamo detto che è notevole, no? Il mare appare minaccioso, no? Anche qua il nostro qualificante è minaccioso, no? Il concetto risulta vago, non preciso, no? L'abbiamo qualificato, naturalmente dire che un concetto è vago non è bello, non è, no? I concetti è meglio che siano precisi, no? Però l'abbiamo qualificato. E vedete che invece di utilizzare il verbo essere, posso utilizzare, vedete, apparire, risultare, si configura, no? Possiamo utilizzare altre forme che però alla fine che cosa nascondono? Nascondo non un verbo essere, essere, no? Che è il verbo fondamentale della nostra lingua, di qualsiasi lingua, a dire la verità, no? E quindi questa è la qualificazione, no? E se noi studiamo diritto, tenete conto che a volte per spiegare determinati concetti ci avvaliamo di qualificazione, no? E vedete, per esempio, dobbiamo chiarire così cos'è un contratto, no? Prima di tutto, cos'è un contratto? Questa è una domanda che potrebbero farvi in diritto privato nei prossimi giorni, no? A meno che voi non stiate cercando di schivarlo in qualche modo, ma è possibile, no? E cos'è un contratto? Allora, noi abbiamo studiato tutto e abbiamo in testa, noi abbiamo capito cos'è un contratto. Il problema è, sappiamo poi spiegarglielo al professore cos'è un contratto? E lì è, questo è ai ai ai, no? Come facciamo a spiegargli cos'è un contratto? Ma lui lo sa, noi lo sappiamo che invece c'è quel momento dell'esame in cui noi dobbiamo spiegare al professore, che ne sa più di noi, che cos'è un contratto. Allora, cosa succede? Che come si fa? Possiamo puntare a qualificare, non con una qualifica perché difficile, no? Ma spariamo due o tre cartucce, con due o tre qualificazioni forse riusciamo a inquadrare bene il contratto. Allora, cos'è il contratto? Prima di tutto c'è un elemento legato all'accordo, no? Il contratto è un accordo. Ci si è messi d'accordo con qualcun altro, no? Ma non così in astratto, no? Tendenzialmente l'accordo dovrebbe essere riconosciuto. Allora, non dobbiamo metterlo per iscritto, il contratto, non è necessaria la forma scritta. Allora, per alcuni contratti è necessaria la forma scritta, lo studiate anche voi in diritto privato, no? Però il contratto in generale potrebbe anche essere, no, una stretta di mano, una promessa, no? Però ecco, quello è l'accordo, no? D'accordo. E deve essere riconosciuto da entrambe le parti, altrimenti non è un contratto, no? Ecco. Poi un'altra qualificazione del contratto, perché se fosse semplicemente un accordo, lo chiameremo accordo e non lo chiameremo contratto, no? Allora, ecco, il fine del contratto è quello di produrre degli effetti che in qualche modo costituiscano oppure estinguono oppure modificano dei rapporti tra i due contraenti. No? Abbiamo i nostri due soggetti, con il contratto cosa fanno? Costituiscono o estinguono, perché potremmo fare anche un contratto per estinguere, no? Dei rapporti tra i due, o modifichiamo, no? Tendenzialmente la maggior parte dei contratti costituiscono un rapporto, un nuovo rapporto tra i soggetti, no? Sono meno frequenti quelli che li estinguono o li modificano, no? Ecco. Però va tenuto conto che come si fanno, si disfano, no? Però che rapporti? Non è che quando due si innamorano hanno fatto un contratto, e quindi qua deve essere un rapporto di tipo giuridico, no? E soprattutto c'è una qualificazione che spesso si dimentica, è che il contratto regola rapporti di tipo patrimoniale. Cos'è il patrimonio? Lì allora bisognerebbe definire bene il patrimonio, no? Che è un altro concetto difficile, no? Perché non è detto che il patrimonio riguardi solamente proprietà, case, terreni, automobili, che ne so io, vasi di Nutella o che. Non so. Naturalmente la patrimonialità, lì ci sono secoli di teorie di che cos'è la proprietà e cos'è il patrimonio, eccetera, eccetera, perché potrebbe riguardare anche cose che sono un po' particolari. Però quando si dice patrimonio, insomma, è sempre qualcosa rilevante per la propria ricchezza, no? Qualcosa di ben identificabile, no? Quindi abbiamo detto che il contratto è un accordo, no? Costituisce dei rapporti che devono essere giuridici e che questi rapporti giuridici devono avere a che fare con il patrimonio, no? O avere risvolti patrimoniali, no? E capite che basta che riguardi dei soldi, alla fine è sempre patrimoniale, no? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo posto quattro diverse condizioni, no? Che però sono quattro qualificazioni, no? Del nostro contratto. E una volta date queste quattro qualificazioni, tendenzialmente il contratto è lì, l'avete incastrato bene, no? Se fate queste quattro qualificazioni, dovreste aver inquadrato bene che cos'è un contratto. possiamo poi passare alla prova, no? Lo schema inferiore a pagina 7. Vedete che un contratto di vendita risponde positivamente a tutte e quattro le qualificazioni. Il matrimonio, no? Risponde bene a tre delle quattro qualificazioni, ma nel matrimonio non c'è una mera patrimonialità dei rapporti. È vero che con il matrimonio ci possono essere conseguenze patrimoniali, soprattutto se si sceglie il regime di comunione dei beni, no? Ma anche se sono separati, insomma, e si deve stabilire una residenza. Quindi è chiaro che con il matrimonio degli effetti patrimoniali ci sono, ma non è il matrimonio in quanto tale. Il matrimonio si trascina tutta una serie di effetti patrimoniali, ma il matrimonio in quanto tale non riguarda rapporti meramente patrimoniali. È vero che soprattutto negli Stati Uniti, la gente quando si sposa stipula anche un contratto che riguarda il patrimonio, i loro rapporti futuri, cosa succede se poi divorziano e cose di questo tipo, no? Però non è quello il matrimonio, quello è un altro atto che segue il matrimonio, no? E naturalmente quando uno si sposa, se poi fa seguire con un contratto elaboratissimo che dice poi che fine fa. Io credo che lo sposarsi sia un grande atto di fiducia, se uno lo fa in quel modo lì, invece è un grande atto di sfiducia, no? Con la S davanti. quindi a me risulta abbastanza ridicolo, però evidentemente è abbastanza utile se lo fanno, no? E quindi il matrimonio non è esattamente un contratto. Si può fare anche un contratto legato al matrimonio, ma il matrimonio in se stesso, no? Può essere un sacramento, può essere qualcos'altro per lo stato civile, no? Ma non è esattamente un contratto, no? Manca la, come si può dire, la costituzione o la modificazione di un rapporto patrimoniale, no? E poi c'è la divisione dell'eredità, no? Che è un atto che bisogna tendenzialmente fare dal notaio, no? E dove effettivamente la patrimonialità c'è, perché l'eredità riguarda proprio il patrimonio, no? E dove tendenzialmente non c'è. Allora, vedete che mettono sì no sull'accordo, nel senso che nel nostro ordinamento c'è una divisione in parti uguali tra i figli o in proporzioni date più o meno tra ex coniuge, figli o questo e quell'altro, quindi c'è poco da mettersi d'accordo. In realtà rimane sempre un elemento di accordo perché bisogna definire chi tiene che cosa, eccetera, eccetera. Poi bisogna far sì che il valore sia equivalente, naturalmente. Quindi c'è una certa ambiguità per la divisione dell'eredità se sia un contratto o non sia un contratto. Tendenzialmente non è un contratto, però potrebbe essere in qualche modo accompagnata o integrata da un contratto, no? Che regola dei rapporti specifici, no? E quindi la divisione dell'eredità rimane qualcosa di un po' più ambiguo, no? E passiamo agli errori di qualificazione. Il classico errore di qualificazione, sì, è un errore di tipo categoriale. Cosa vuol dire? Si verifica quando il qualificante non solo non include il qualificando, ma afferisce ad un universo o filiera di classi differenti. Per esempio, se dico il treno è un'attività di trasporto, faccio un errore di qualificazione. Perché il treno è un mezzo, no? Di trasporto. L'attività di trasporto la fa l'autotrasportatore, il taxista, lo fa, no? Non è il treno, casomai Trenitalia, no? Svolgerà attività di trasporto, ma il treno no, il treno è un oggetto. No? È un mezzo di trasporto. Nella lingua quotidiana noi facciamo scivolare spesso, no? Il significato di un termine, in questo modo, andando a, in qualche modo, far scivolare, no? L'attribuzione a, tipica di qualcos'altro, no? Secondo esempio, il legato è una persona destinataria di un'attribuzione patrimoniale. Se voi avete fatto in diritto privato le successioni, avete trovato il legato. Cos'è il legato? Il legato è un bene, no, che viene lasciato ad una persona. Normalmente il decuius, il morto, no, tanto per essere chiari, lascia i suoi beni a qualcuno. Ma può sottrarre dall'asse ereditario dei beni particolari e lasciarli a qualcun altro, o lasciarli anche a uno degli eredi, ma può specificare che quel bene, no? Per esempio, io muoio e lascio la mia collezione di farfalle, no? A il vicino di casa. E quello è il legato. Ecco, il legato non è la persona destinataria, è l'oggetto che viene, no? Lasciato a questa persona. Quindi bisogna fare attenzione che il legato non è la persona, ma è l'oggetto, no? Che viene lasciato a una persona specifica. L'oggetto specifico che viene lasciato a una persona specifica. Un altro errore invece di tipo, anzi, anche questo di tipo giuridico, è che l'obbligazione è un atto giuridico, no? Perché? Beh, perché naturalmente tra poco vedremo la nostra classificazione, no? E dove siamo qua a pagina 8? Tra poco vedremo perché l'obbligazione non è un atto giuridico, no? Perché l'atto è qualcosa di molto più specifico, no? Quindi abbiamo sbagliato termine. Abbiamo sbagliato termine che nella gerarchia, no? Logica del diritto è grave, no? Sembrerebbe niente e invece è grave. Allora, lo spieghiamo dove è qua, non è qua. Boh. Prima o poi ci arriviamo e lo vedremo. Ah, eccolo qua, pagina 17. Vedete? Fatto, atto, negozio, contratto, compravendita. Vedete, sono se andiamo sempre più nello specifico, no? E quindi bisogna stare attenti a non dire che è un atto giuridico qualcosa che sta qua fuori, che è un fatto, ma che non è un atto giuridico, no? Torniamo di sopra, a pagina, no, non eravamo a pagina, neanche a pagina 10, siamo un po' indietro agli errori di qualificazione. Quindi dobbiamo fare un po' attenzione quando operiamo una qualificazione di no. Vedete, se utilizziamo qui la parola sbagliata, pagina 8, no? Atto invece di fatto, manca solo una F, devo dire, che vuol dire? È un dettaglio. E poi, e invece mi cambia, no? Totalmente la qualificazione e naturalmente. al professore di diritto privato viene il dubbio che non abbiate capito niente, no? E invece il problema è che eravate un po' approssimativi nella differenza che c'è tra fatto, atto, negozio e cose di questo tipo qua, no? Bene, qualche dubbio? Naturalmente, se volete saperne di più sugli atti giuridici, dovete chiedere al professore di diritto privato e non a quello di economia, che sono io. La sussunzione, che cos'è? Beh, è una cosa da carabinieri o da vigili urbani, no? Però interessa anche il giurista. La sussunzione è quel processo che attribuisce un individuo ad una classe, a un insieme, a una categoria, no? Allora, al ruolo di premessa minore in un sillogismo, ma questo forse lo vediamo domani, ma non preoccupatevi, ve l'ho messo qua per precisione, sta cosa qua. Allora, è una attività conoscitiva tramite la quale si perviene alla premessa minore, no? Per esempio, il comportamento di Mario, che alle ore 18:30 dell'11 gennaio si è impossessato della borsetta di Chiara strappandola dal suo braccio, è un furto, no? Anzi, potevamo essere ancora più precisi dicendo che è uno scippo, no? Però non so se è rilevante, non sono un penalista, sicuramente è un furto, no? E cosa abbiamo fatto? Beh, è una specie di qualificazione, no? Solamente che il soggetto non è uno, no? Allora, il qualificante è breve, furto, no? È il qualificando che è un disastro perché è lungo una riga e mezza. Perché? Perché ho omesso una serie di osservazioni, una serie di fatti, no? E quindi, se preciso poi il contesto, questo si è impossessato della borsetta strappando dal suo braccio contro la volontà di Chiara, naturalmente, perché magari se magari era sua moglie, la borsa era pesante, allora il discorso è diverso, no? Mettendo insieme tutti questi fatti, posso sintetizzare tutto questo e dire che è un furto, no? E spesso è quello che fa il poliziotto, il carabiniere, il vigile, no? La tua auto era lì, non c'era il contrassegno del parcheggio, questo, quell'altro, e quindi non hai pagato il parcheggio, no? Mette insieme una serie di fatti e trae una conclusione, arriva a quella qualificazione, naturalmente spiacevole, e ci dice che è un furto, no? O è un divieto di sosta, che insomma dipende da cosa stiamo parlando. Lasciamo stare un po' i sillogismi qua che ci fanno perdere un po' di tempo. In ambito giuridico, per esempio, no? La sussunzione è l'operazione che inserisce del fatto X l'afferenza ad una classe di fatti Y è prevista da una norma giuridica alla fattispecie Y, eccetera, eccetera. È il minore sillogismo. Tutti i rapinatori devono essere puniti, Tizio è un rapinatore, Tizio deve essere punito, no? Ma vedete poi gli esempi qui sotto a pagina 10, la recensione del concerto pianistico di Capodanno, secondo cui l'ammazzatasti strimpellò accanitamente per 93 minuti, è diffamazione, no? Se uno dice questo, questo e quell'altro, questa è diffamazione, cioè non è una semplice recensione o racconto, una narrazione, beh, include tutta una serie di valutazioni negative, offensive, eccetera, eccetera, per cui si arriva a, no? Alla fattispecie che è quella della diffamazione, no? E il secondo lo potete vedere voi. E naturalmente potete vedere anche pagina 11, no? L'amputazione erronea del piede sano anziché del piede malato è un atto illecito, no? Quindi c'è il danno, c'è l'ingiustizia del danno, la condotta lesiva, l'imputabilità, la colpevolezza, l'assenza di giustificazione, tutte cose che studierete poi tendenzialmente in diritto penale un giorno, no? Che naturalmente quella di andare a dire a una persona che no, ha commesso un reato, è una cosa un po' delicata e quindi c'è una specie di lista di fatti che devono valere, no? E quindi la sussunzione, no, per arrivare alla categoria astratta del furto, del danno, del reato, eccetera, eccetera, beh, per arrivare a fare questa qualificazione, naturalmente bisogna che sussistano tutta una serie di condizioni. Bene, io adesso interromperei per 5 minuti la registrazione.